vogliamo continuare le nostre riflessioni su Mosè, su delle preghiere di Mosè. Questo è il terzo studio che facciamo sulla preghiera di Mosè. Abbiamo visto la prima volta l'amore che Mosè aveva per il popolo di Israele, come ha interceduto per il popolo quando Dio voleva distruggere il popolo perché Dio era adirato e voleva dare sfogo alla sua ira e distruggere il popolo e dare a Mosè la possibilità di essere, diventare il capostipite di un popolo. Ma Mosè nel suo amore per il popolo di Israele prega che Dio abbia misericordia, compassione, grazia e che perdoni il popolo di Israele, non distrugga il popolo di Israele. E abbiamo visto che amore che Mosè aveva per il popolo di Israele, un amore veramente così forte che non pensava per niente a se stesso. E poi la settimana scorsa abbiamo visto perché Mosè aveva un amore così grande per il popolo di Dio. Era perché Mosè aveva un amore così grande per Dio. Abbiamo visto la settimana scorsa poi un'altra preghiera di Mosè che esprimeva proprio l'amore e l'attaccamento che lui aveva a Dio. E anche se Dio aveva promesso che il popolo sarebbe salito verso la terra promessa e sarebbe riuscito a distruggere i popoli che stavano nella terra promessa, Dio aveva garantito tutto questo per mezzo del suo angelo che sarebbe andato davanti del popolo verso la terra promessa. Però Dio aveva detto: io a questo punto, dopo questo peccato grave del popolo, non posso salire in mezzo al popolo. Ma Mosè non si accontenta, vediamo proprio questo amore che lui ha per Dio e anche, capite, questo amore veramente disinteressato, totale, perfetto per il suo Signore, perché Mosè insieme al popolo avrebbe avuto tutto il successo che Dio aveva promesso e garantito. Eppure Mosè non si accontenta di questo, lui vuole che Dio salga in mezzo a loro, ci tiene così tanto al Signore, proprio una preghiera di amore per il Signore, è come se non bastasse, poi chiede al Signore che possa vedere la sua gloria. Già aveva un rapporto così intimo, così stretto, così di amico, Dio chiama Mosè il suo amico e Dio parlava con lui faccia a faccia. Non nel senso che Mosè vedesse la faccia di Dio, perché non poteva vedere la faccia di Dio e vivere, non poteva vedere tutta la sua gloria. Infatti Dio gli risponde così: non ti faccio vedere il mio volto, non puoi vedere la mia gloria, il mio volto e vivere. Però era un modo di dire che Dio parlava con lui faccia a faccia, nel senso che stava con lui e Mosè stava con Dio. E parlavano come due amici insieme. Infatti vediamo sempre nelle preghiere di Mosè che in realtà erano delle conversazioni con Dio, dei dialoghi con Dio, e che noi possiamo avere anche noi, ma non nello stesso senso, perché non siamo profeti, ma abbiamo la parola scritta, e quando noi leggiamo e meditiamo e studiamo la sua parola con sincerità, Dio ci parla e attraverso la preghiera noi parliamo con Lui, quindi anche noi possiamo avere questo dialogo con Dio. Ma questo tempo che Mosè aveva con Dio nella preghiera era molto speciale, era veramente vicino al Signore, aveva un rapporto molto intimo col Signore. Lui voleva vedere la gloria di Dio, aveva già visto tanto della gloria di Dio, ma voleva vedere ancora di più della gloria di Dio. E Dio dice: non posso farti vedere il mio volto perché non potresti vivere, ma ti farò vedere qualcosa di più della mia gloria. Infatti poi quando Mosè scende dalla montagna dopo aver visto qualcosa di più della gloria di Dio, la faccia di Mosè era così raggiante, splendente della gloria di Dio che il popolo non riusciva neanche a guardare Mosè in faccia. E quindi era costretto a mettersi un velo, a coprirsi la faccia perché il popolo potesse guardarlo. Eppure Mosè non aveva visto veramente tutta la gloria di Dio. Ma noi abbiamo questa speranza che ci dà la forza di andare avanti, no? Fratelli e sorelle, che un giorno noi vedremo la gloria di Gesù. Come dice Giovanni nella sua lettera, la prima lettera di Giovanni, ci dice nel capitolo 3 che noi lo vedremo come Egli è, quindi in tutto il suo splendore, in tutta la sua gloria. Questa è la nostra speranza, fratelli, perché un giorno avremo un nuovo corpo e saremo anche liberati, salvati dalla presenza del peccato, non ci sarà più il peccato in noi e quindi potremo stare con Gesù, vederlo faccia a faccia, letteralmente, in tutti i sensi, fisicamente e spiritualmente potremo vedere Lui, vedere la sua gloria, quindi tutta la sua gloria e vivere e staremo con Lui. Che bella speranza che abbiamo. Ma oggi vogliamo vedere un'altra preghiera di Mosè. Questa volta non è una preghiera positiva, vogliamo vedere una preghiera non giusta di Mosè. Sì, perché Mosè comunque non era un uomo perfetto. E c'è un episodio nella storia di Mosè, mentre lui conduce il popolo attraverso il deserto verso la terra promessa. C'è un momento verso la fine del suo ministero, quando ormai avevano girovagato nel deserto 40 anni, che interessante, Deuteronomio dice, quando Mosè racconta l'ultimo libro suo, il quinto libro, è una raccolta di discorsi, che sono i discorsi finali che Mosè fa al popolo di Israele, perché lui non potrà entrare nella terra promessa, non potrà passare il Giordano insieme al popolo ed entrare nella terra promessa. E allora fa questi discorsi. Deuteronomio è l'ultimo libro di Mosè, è una raccolta di discorsi, degli ultimi discorsi che Mosè fa al popolo di Israele per esortare il popolo a osservare la legge di Dio, a essere ubbidiente alla parola di Dio. E allora Mosè dice nel suo primo discorso che fa al popolo di Israele in Deuteronomio che ci sarebbero volute 11 giornate dal Sinai, dall'Oreb, dove il popolo aveva ricevuto i 10 comandamenti e molte altre leggi da Dio attraverso Mosè, e da lì per arrivare fino a Kadesh Barnea ci sarebbero volute normalmente 11 giorni per un popolo grande così, con tutte le famiglie, bambini, anziani e tutte le loro cose che avevano portato via dall'Egitto, perché erano forse 250 chilometri tra il Sinai e Kadesh Barnea, che era il sud della terra promessa, e quindi bastavano 11 giorni. Eppure ci hanno messo, calcoliamo, un mese e mezzo stando dall'Egitto al Sinai, si sono fermati, forse sarebbero serviti diciamo un mezzo mese per arrivare dall'Egitto fino al Sinai, poi sono rimasti là un mese e mezzo, quindi mettiamo 2 mesi, e poi un altro mese dal, diciamo 2 mesi e mezzo dal Sinai fino a Kadesh Barnea. Poi lì il popolo, per mancanza di fede nelle promesse di Dio, quindi nella sua disubbidienza, nella sua ribellione, rifiuta di entrare nella terra promessa, anzi il popolo vuole uccidere Mosè, Aaronne e forse anche Caleb e Giosuè, gli unici che credevano in Dio che lui potesse adempiere le sue promesse. E niente, poi Dio anche lì si adira e di nuovo Mosè prega per il popolo, perché quando il popolo voleva lapidare loro, voleva lapidare Mosè e Aronne, e allora Dio dice: io distruggo questo popolo e faccio di te un popolo, un'altra volta. E invece Mosè di nuovo prega e chiede a Dio di perdonare il popolo Israele. Dio risponde e perdona il popolo Israele, però poi per insegnamento al popolo Israele, perché capisse la gravità del suo peccato, anche se Dio l'avesse perdonato veramente il popolo Israele, perché meritava la morte, ma Dio ha fatto sì che girasse poi nel deserto altri 38 anni, 39 anni, e finché morissero tutti quelli da 20 anni in su, entrassero soltanto quelli da 20 anni in giù nella terra promessa. E così, invece di metterci, diciamo, 6 mesi al massimo tra l'Egitto e l'entrata nella terra promessa, ci hanno messo 40 anni. Però Mosè, nonostante tutto, verso la fine del ministero, quando prima di arrivare alla terra promessa non ci dice dove esattamente, ma probabilmente sono ormai vicino alla parte est di Israele, e dall'altra parte del Giordano, come qui viene sempre detto, di là dal Giordano, perché quando si parla di là del Giordano, anche se si parla dal punto di vista di chi sta dentro Israele, quindi verso est, all'altra parte del Giordano, il popolo si trovava lì e di nuovo si lamenta perché manca l'acqua. No, scusate, era giù, era a Cades Barnea, non era là sopra, era ancora, mi sono sbagliato, scusate, era ancora nella zona di Cades Barnea, però mancava acqua e il popolo si lamenta, e poi Dio si serve di Mosè e da Aronne per dare al popolo l'acqua. Ma lì vediamo che Mosè, troviamo l'unico momento dove Mosè commette un peccato durante questi 40 anni, e lo vedremo adesso, ma prima stavamo cantando e meditando sulla bontà dell'Eterno, sulla bontà di Dio, che la sua bontà è eterna, no? Col Salmo 118. Però questa bontà di Dio non vuol dire che a volte non subiamo la sua disciplina, anche se Dio ci vuole bene, ci ama, però ci sono dei momenti dove serve la sua disciplina, come un padre che ama il proprio figlio lo disciplina, e così Dio ha dovuto fare anche con Mosè. Per questo unico peccato che aveva fatto, e forse questo peccato confrontato ai peccati di Israele non era niente. Eppure Dio sicuramente aveva perdonato Mosè di questo peccato, però aveva esercitato disciplina nella vita di Mosè. Adesso vogliamo leggere questa preghiera di Mosè, che ha a che fare proprio col fatto che Dio l'aveva messo, tra virgolette, sotto disciplina. E Deuteronomio, andiamo in questo libro, quest'ultimo libro, Deuteronomio capitolo 3, dal versetto 23 al versetto 28, abbiamo questa preghiera di Mosè. In quel medesimo tempo io supplicai l'Eterno e dissi: Signore Eterno, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa è il Libano. Ma l'Eterno si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. E l'Eterno mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga, volge lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente e contempla il paese con i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano. Ma dai i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Colpisce la risposta di Dio a Mosè a questa richiesta. Anzi, vediamo che Dio si adira con questa preghiera che fa Mosè e non esaudisce la sua preghiera. A me colpisce tantissimo il fatto che Mosè abbia confessato questa sua intimità con Dio, dove Dio si era arrabbiato con la sua preghiera e non l'aveva esaudita. Dimostra molta umiltà da parte di Mosè confessare questa preghiera, perché lo troviamo soltanto qui nel Deuteronomio. Ma io credo che il motivo perché Mosè confessa davanti al popolo, in questo suo primo discorso al popolo, proprio perché vuole sottolineare qual è il tema di questi suoi discorsi nel Deuteronomio. Guardiamo un attimino questo libro, il titolo del libro, e guardiamo il capitolo 1, proprio il versetto 1, le prime parole. Come comincia il suo primo discorso, che va dal capitolo 1 fino alla fine del capitolo 4 quasi? Questo primo discorso comincia così: queste sono le parole. Cioè, ancora non comincia il suo discorso, in realtà comincia col versetto 6, ma è l'introduzione a questo primo discorso, è il contesto, e dice: queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele di là dal Giordano, nel deserto, nella pianura, di fronte a Suf, eccetera, eccetera, cioè in Moab, stanno all'est del Giordano e sono pronti per passare il Giordano e entrare finalmente nella terra promessa dopo 40 anni. E in realtà il titolo di questo libro in ebraico non è Deuteronomio, Deuteronomio viene dal greco che vuol dire seconda legge. E non è un titolo giusto, viene dal capitolo 17 di Deuteronomio, nel secondo discorso lunghissimo, che è quello più importante del libro, che va dalla fine del capitolo 4 fino alla fine del capitolo 26. È tutto un discorso molto lungo ed è il discorso legale che fa Mosè, cioè ripete, riassume la legge che ha ricevuto da Dio nei primi quattro libri, e a volte anche inserisce qualche legge che non c'è prima, ma non è una seconda legge, è un riassunto della legge che Dio aveva dato a Mosè con qualche approfondimento. Invece è bello perché in ebraico, come non in tutti i libri dell'Antico Testamento, ma l'usanza ebraica normalmente è quello di dare come titolo al libro le prime parole del libro. E quindi il titolo in ebraico di questo libro è "Queste sono le parole". Questo è proprio il titolo del libro in ebraico. Come Genesi, forse potete indovinare il titolo in ebraico della Genesi. Chi è sveglio? Nel principio. Esattamente, quello è il titolo di Genesi. E il titolo di Deuteronomio, "Queste sono le parole". E questo è un titolo giusto, perché in realtà, come ho detto prima, Deuteronomio è una raccolta degli ultimi discorsi, delle ultime parole di Mosè al popolo Israele, prima che lui morirà, perché lui sa che non potrà entrare nella terra promessa. E infatti non per niente lui confessa questa preghiera nel suo primo discorso, perché il primo discorso è un discorso storico. Capitolo 1 fino al capitolo 4, il capitolo 2, 1, 2 e 3 sono un riassunto storico delle vicende del popolo Israele dall'Egitto fino a questo momento, che devono attraversare il Giordano e entrare nella terra promessa. Ma poi il capitolo 4, quasi tutto il capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 40, sono una esortazione al popolo Israele di osservare la legge di Dio, dell'importanza dell'osservanza della legge di Dio. E questo poi è il tema di questo libro, cioè questo libro è un gruppo di discorsi che sono un'esortazione all'osservanza della legge, un'esortazione all'ubbidienza alla parola di Dio, che questo era la cosa più importante per il popolo Israele. Se Israele voleva avere successo, doveva essere ubbidiente alla parola di Dio, quindi importanza, doveva osservare la legge di Dio. E quindi poi il capitolo 5, la fine del capitolo 4, poi tutto il capitolo 5 fino al capitolo 26, la parte principale del libro, che è il secondo discorso, Mosè sta ripetendo, sta riassumendo il contenuto della legge di Dio con qualche approfondimento, ma sempre con queste esortazioni che il popolo osservi la legge di Dio, che il popolo ubbidisca alla parola di Dio, che questo era il tutto, doveva essere il tutto del popolo di Israele. E poi il capitolo 27 e il capitolo 30 sono una raccolta di discorsi profetici, e poi dal 31 al 34 abbiamo i discorsi conclusivi, ma in tutto il libro c'è il filo conduttore, è che dovete osservare la legge di Dio, dovete ubbidire alla parola di Dio, e questo sarà il vostro tutto, e Dio vi benedirà se voi osserverete la sua parola, la sua legge, se ubbidirete la sua parola. E quindi non è un caso che Mosè poi confessa proprio questa preghiera non giusta che lui aveva fatto all'Eterno, dove addirittura l'Eterno si adira con lui in questa preghiera e non l'esaudisce, non fa quello che Mosè chiede. Torniamo a questa preghiera, versetto 23: in quel medesimo tempo io supplicai l'Eterno, e dice all'inizio della sua preghiera. In quale tempo? Questo si riferisce a quando probabilmente non a tutto quello che Dio aveva fatto dalla salvezza dall'Egitto, dalla liberazione dall'Egitto fino a questo momento, ma in particolare le vittorie che Israele aveva avuto su i re Sicon e Og, che avevano queste vittorie di Israele su questi popoli che stavano in Moab, nelle terre di Moab, di fronte a Israele a est, quindi di là dal Giordano, dove stava il popolo adesso quando Mosè fa questi ultimi discorsi. E lì Dio aveva operato una salvezza, delle vittorie incredibili, perché se ricordiamo in Numeri, quando uno dei re di Moab aveva chiesto l'aiuto del veggente Balaam per maledire il popolo di Israele, perché Moab potesse riuscire a sconfiggere Israele, perché Moab, questo popolo grande e potente, era terrorizzato del popolo di Israele, perché Dio aveva fatto sì che Israele sconfiggesse il re Sicon, e il regno di Sicon, il regno di Og, che erano dei re che avevano sconfitto i Moabiti, che avevano preso le terre dei Moabiti, quindi i Moabiti avevano paura di quelli, e Israele aveva sconfitto i loro nemici, e quindi adesso Moab è terrorizzato del popolo Israele. E poi in quel periodo, che era verso la fine, due tribù e mezzo di Israele chiedono a Mosè, visto che loro hanno, le loro tribù sono molto numerose e hanno molti animali e tante cose, chiedono a Mosè se possono invece avere la terra di là, dal Giordano, cioè dalla parte est, non dentro Canaan, dentro la terra promessa. E così Mosè accetta, perché poi loro, questi due tribù e mezzo, garantiscono che andranno a combattere insieme a Israele nella terra di Canaan per sconfiggere gli altri popoli. E quindi Mosè accetta questo. Allora in quel tempo Mosè fa questa preghiera all'Eterno. Era poco prima di entrare nella terra promessa, che il popolo entrasse nella terra promessa. E qui dice che io supplicai l'Eterno. È il senso proprio che Mosè implorò il favore dell'Eterno, la sua compassione, la sua grazia. E fa questa preghiera nel versetto 24. Eterno, Signore Eterno, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere, prodigi pari a quelli che fai tu? E riferendosi proprio alle ultime vittorie che Dio aveva conseguito per il popolo di Israele. E Mosè sta dicendo in poche parole: tu ho visto l'inizio della tua grande opera, adesso fammi vedere anche la fine della tua grande opera. E quindi questa sua richiesta, no, nel versetto 25: ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa è il Libano. E Mosè fa appello alla grazia di Dio, alle sue compassioni, e implora il suo favore, perché Mosè sa che Dio è un Dio di misericordia, di grazia. Aveva già visto come Dio aveva perdonato più volte il popolo Israele. Ma invece qui, nel versetto 26, vediamo la reazione dell'Eterno a questa preghiera. Ma l'Eterno si adirò contro di me per causa vostra, non mi esaudì. Perché questa reazione è così forte? Perché non esaudisce Mosè? Allora, dobbiamo tornare indietro in Numeri, il libro prima di Deuteronomio, al capitolo 20. E ne avevo parlato prima, quando... allora, in Esodo, all'inizio, prima di arrivare proprio al monte Sinai, all'Horeb, dove poi Mosè ha ricevuto i 10 comandamenti e la maggior parte della legge per il popolo di Israele, il popolo, in Esodo capitolo 17, si era lamentato del fatto di non avere acqua. Allora Dio dice a Mosè di prendere il suo bastone e di colpire una roccia che stava lì al Sinai, e che sarebbe, la roccia avrebbe scaturito dell'acqua da bere al popolo. E così Mosè fa, e Dio fa questo grande miracolo. Ma poi adesso in Numeri 20 vediamo che succede di nuovo, verso la fine del suo ministero, verso la fine dei 40 anni nel deserto, in un punto diverso, nella zona di Kadesh Barnea, e dove di nuovo non c'è acqua e il popolo si lamenta. E beh, leggiamo qui questo fatto, leggo dal versetto 1, Numeri 20. Or tutta la comunità dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin il primo mese, il popolo si fermò a Kadesh, là morì e fu sepolta Miriam. Non c'era acqua per la comunità, perciò ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aaron. Il popolo si mise a contestare Mosè e disse: fossimo pur morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno. Perché avete condotto l'assemblea dell'Eterno in questo deserto per morire qui noi e il nostro bestiame? Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in questo luogo detestabile? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fighi, né vigne, né melograni, e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aaron si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno, si prostrarono con la faccia a terra e la gloria dell'Eterno apparve loro. E l'Eterno disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva comandato. Mosè e Aaronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia. E Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia? E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza. E la comunità e il suo bestiame bevvero. Poi l'Eterno disse a Mosè e ad Aaronne, e adesso leggo proprio come in ebraico, com'è nella Diodati, nella vecchia Diodati fatta nel 1500, proprio così. L'Eterno dice a Mosè: siccome non avete creduto in me per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Qual era il problema? Il problema è che Mosè e Aaronne non hanno obbedito alla parola di Dio. Perché questa volta è vero che 38 anni prima o 39 anni prima Dio aveva chiesto a Mosè di colpire la roccia col bastone, ma questa volta Dio aveva chiesto a Mosè di parlare alla roccia. Però qui vediamo che Mosè pecca insieme a Aaronne, peccano di incredulità, di mancanza di fede in Dio nella sua parola e quindi nella disubbidienza alla sua parola, che era proprio il problema fondamentale del popolo di Israele durante tutto il percorso. Era proprio per questo che il popolo ci ha messo 40 anni per arrivare alla terra promessa, e non 5-6 mesi, come sarebbe stato normale, sia per ricevere tutte le leggi di Dio, sia di fare questo viaggio con tutte le famiglie, anziani e bambini, bestiame e tutti i loro possessi. Questo era sempre stato il problema di Israele: mancanza di fede nella parola di Dio, nelle sue promesse, nella sua fedeltà, nel suo amore, nella sua potenza, e quindi disubbidienza alle sue leggi, alla sua parola. Forse potete dire: ma una volta, verso la fine del suo ministero, verso la fine dei 40 anni nel deserto, quando stanno per poi avviarsi da Cades Barnea per andare dall'altra parte, ci metteranno un mese, perché poi i popoli che non devono toccare, che erano protetti da Dio, gli Edomiti, i Moabiti, Israele non poteva distruggere questi popoli, dovevano girare alla larga, quindi ci avrebbero messo un mese ad arrivare adesso al Giordano, essere di là del Giordano, pronti a passare il Giordano e entrare nella terra. Proprio questi discorsi di Mosè, conclusivi, gli ultimi discorsi della sua vita prima di morire e di non poter entrare nella terra promessa, perché qui lui e Aaronne non avevano creduto in Dio e quindi non avevano santificato Dio agli occhi del popolo. e non ho tempo di leggere adesso, ma potete guardare in Numeri 27, versetto 14, in Deuteronomio 32, versetto 51, viene ripetuto proprio con queste parole: non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figlioli di Israele. E sia con le parole, neanche con le parole avevano santificato l'Eterno davanti al popolo di Israele, perché qui nel versetto 10 cosa dice Mosè? Verso la fine: ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia? Cioè parla come se fosse lui, come se fossero lui e Aaron che avessero la capacità di fare uscire acqua dalla roccia. Parole di orgoglio. E guardiamo nel Salmo 106, un salmo bellissimo che è un, se volete leggere un riassunto dell'Antico Testamento, leggete questo salmo, un bel riassunto dell'Antico Testamento, e mette in evidenza la bontà dell'Eterno, il peccato di Israele. Però il versetto 23 parla bene di Mosè, quando dice che l'Eterno parlò di sterminarli, cioè di sterminare il popolo di Israele. Tuttavia Mosè, suo eletto, stette sulla breccia davanti a lui per impedire all'ira sua di distruggerli. E questo più volte. Questo amore che Mosè aveva per Dio, quindi per il popolo di Dio, questa preghiera di intercessione che Dio ha sempre accettato. Però guardiamo il versetto 32, e qui parla di questo momento negativo di peccato nella vita di Mosè, parlando del popolo, dice: lo provocarono presso le acque di Meriba, cioè il popolo provocò l'Eterno presso le acque di Meriba. Questo si riferisce proprio a quello che abbiamo letto adesso in Numeri 20. E ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere. E stiamo studiando Proverbi nei gruppi, no? Durante la settimana, almeno il gruppo di Pomezia, adesso questa settimana comincerà a vedere il discorso della lingua, che essere saggio vuol dire sapere controllare la lingua. E uno dice: vabbè, in quel momento è stato, il salmista ci dice che Mosè è stato un attimo di rabbia, di reazione alla provocazione del popolo. E il salmista dice che Mosè ha detto quelle parole senza riflettere, un attimo. Ma insieme a quelle parole che non avrebbe dovuto dire, che rispecchiano un attimo di orgoglio in Mosè, però anche poi questa azione di non fare, sicuramente ancora nell'impeto della rabbia, Mosè invece di ubbidire a Dio, all'ordine di Dio, invece di parlare alla roccia, prende il bastone e colpisce la roccia due volte, sicuramente dalla rabbia, un momento di ira. Quindi parole di orgoglio e azioni di orgoglio, di disubbidienza a quello che aveva detto Dio. Un attimo, un momento. Dio nella sua grandezza, nella sua bontà, comunque fa scaturire acqua dalla roccia? Era Dio che avrebbe dovuto arrabbiarsi di più col popolo Israele? Per questo peccato Mosè non può più entrare nella terra promessa. Un atto di ribellione, ce lo dice sempre in Numeri, capitolo 20, al versetto 24, capitolo 27, versetto 14, poi in Deuteronomio 32, 51, di nuovo Mosè. È interessante perché Mosè nei suoi discorsi in Deuteronomio ne parla 6 volte di questo peccato alle acque di Meriba, a Cades, verso la fine del suo ministero. Unico peccato di Mosè che vediamo da quando accettò di condurre il popolo di Israele dall'Egitto fino nella terra promessa. Perché Dio è così severo con Mosè? Perché questo era proprio il problema del popolo di Israele dall'inizio fino alla fine. Questa mancanza di fede nella parola di Dio, quindi la disubbidienza alla sua parola. E Mosè una volta è caduto, in un momento di ira, ha detto parole senza riflettere e colpisce la roccia 2 volte. Quando Dio gli aveva detto di parlare alla roccia. Perché Mosè in quel momento di ira non ha fiducia nel Signore. Non crede in Lui per santificarlo agli occhi del popolo. Una grandissima responsabilità che abbiamo anche noi, fratelli e sorelle. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo permettere la rabbia e parole, pronunciare delle parole che diciamo non dal cuore, ma in un momento che parliamo prima di riflettere, come è successo a Mosè, poi questa azione di disubbidire la sua parola. Quando noi disubbidiamo la parola di Dio, in quel momento stiamo commettendo un peccato grave, perché non stiamo santificando Dio agli occhi di quelli che ci vedono. E Dio ci ha chiamati a fare questo, a santificare Lui. Cosa vuol dire essere santi? O santificare, fare santo? E quando prendiamo qualcosa o qualcuno e separiamo questo qualcosa o questo qualcuno da tutto il resto per metterlo in evidenza, questa è una persona speciale, non è come il mondo. Il mio Dio è un Dio speciale, non è come gli dèi che gli uomini si creano. Lui è il Dio che ha creato i cieli e la terra, che ha creato me. E non soltanto, è un Dio potente, ma è un Dio di amore, perché mi ha salvato. È un Dio di grazia. Soltanto grazie a Dio possiamo conoscere cos'è la grazia, perché nell'uomo non c'è, tantomeno negli dèi che l'uomo si crea. Il nostro Dio è santo. È diverso, è separato da qualsiasi idea, concetto, pensiero umano, da qualsiasi realtà umana o dell'universo, perché Dio ha creato l'universo, ha creato te e me. Lui è Dio, è santo. Però Dio è spirito e non lo vediamo. Siamo noi suoi figli, che dobbiamo santificare Dio davanti agli altri, agli occhi degli altri. È il nostro comportamento i nostri atteggiamenti, azioni, reazioni, parole, pensieri, azioni, che a volte riusciamo a mascherare i nostri pensieri, ma con lungo andare i pensieri escono dalla bocca o attraverso le azioni, no? E quando quelle parole non sono per glorificare il Signore, e quando le nostre azioni non sono l'ubbidienza alla Sua parola, allora noi in quel momento non santifichiamo Dio davanti agli altri. Dio ci ha chiamati ad una responsabilità grande e importante, fratelli e sorelle. Questo è l'unico motivo perché siamo ancora sulla terra e non siamo in cielo col Signore, che ci ha salvati dai nostri peccati. È perché Lui vuole servirsi di noi per santificare Lui davanti agli altri. Vuole che io, con le mie azioni, le mie parole, santifico Dio davanti a voi. E così anche voi, che siete Suoi figli, santifichiate Dio davanti a me, ai miei occhi. Così possiamo glorificare la santità di Dio insieme. E noi insieme, dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, dobbiamo santificare il nostro Dio agli occhi del mondo, perché capiscano con i fatti il Dio che noi adoriamo. Troppo importante. E poi, guardando qui in questo versetto, tornando sempre a Numeri 20, non a Numeri 20, ma torniamo a Deuteronomio, dove è incredibile già il fatto che Mosè confessa questa sua preghiera ingiusta davanti a Dio. Però forse intravediamo qui che Mosè ancora, nonostante tutto, forse non è così convinto al 100% della sua colpa, perché dice qui, nella sua richiesta, versetto 25, ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa del Libano. Non è nella sua richiesta, ma nel versetto 26, perché Mosè che sta raccontando, sta confessando questa sua preghiera al Signore. Poi dice nel versetto 26, non è Dio che parla, ma è Mosè che parla dell'ira di Dio e del fatto che non ha esaudito la sua preghiera. E dice, ma l'Eterno si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. È interessante perché questo lo ripete anche nel primo capitolo, versetto 37, quando ne parla, e poi anche al capitolo 4, versetto 21, quando parla di questo suo peccato, lo confessa questo peccato, però aggiunge sempre per causa del popolo, e come se non fosse convinto al 100% che la colpa fosse tutta quanta al 100% sua, cioè di Mosè. Sicuramente il popolo aveva peccato nel mormorare, nel lamentarsi, nel voler mettersi contro Mosè e Aaron e quindi contro Dio. Era peccato da parte di Israele. Mosè e Aaron, Dio è stato provocato dal comportamento di Israele, dal suo atteggiamento. E quindi anche Mosè e Aaron sono stati provocati. Però il peccato del fratello o della sorella contro di me, quando mi provocano, è un problema alla fine tra loro e il Signore. Ma se io reagisco male alla loro provocazione, io pecco se nella mia ira non do gloria al Signore, e se io non faccio quello che dice la parola di Dio come reazione contro questo fratello o questa sorella, che hanno pur peccato contro di me, ma io devo rispondere al Signore per il mio peccato e non posso mai dare la colpa agli altri. Forse un altro motivo perché Dio ha voluto trattare Mosè con questa severità. Sì, Mosè aveva dedicato tutta la sua vita a condurre Israele nella terra promessa. Ma forse durante il percorso, durante questi 40 anni, ha avuto difficoltà, forse in ogni momento, a mantenere l'obiettivo chiaro. Forse in qualche modo si era sfogato l'obiettivo. Forse era scivolato dal Dio delle promesse alle promesse di Dio. Forse per questo ha fatto anche questa preghiera. Sapeva la volontà di Dio, però forse c'era un momento di debolezza dove Mosè, invece di guardare al Dio delle promesse, stava guardando alle promesse di Dio e stava dando troppa importanza a quello che Dio prometteva, la terra promessa. Penso che anche noi dobbiamo stare attenti, no? Avere la visione giusta delle cose e non appannata, l'obiettivo non sfogato, ma essere sempre concentrati più sulla persona di Dio che su quello che Lui ci può dare. È bello quello che Dio ci ha dato la salvezza, il perdono dei peccati, la vita eterna. Queste promesse che saremo con Gesù, vedremo la sua gloria, non ci sarà più il peccato, la sofferenza, la morte, le lacrime, il dolore, conseguenze del peccato. Ma alla fine, quale dovrebbe essere quello che ci stringe il cuore più di ogni altra cosa? Non dovrebbe essere proprio il Signore e non soltanto quello che Lui ci dà, ci offre, le sue promesse. E Lui manterrà le sue promesse, l'ha fatto finora, quindi lo farà ancora. Però alla fine per Mosè non doveva essere così importante che lui potesse vedere, cioè sperimentare, attraversare il Giordano e quindi gioire insieme al popolo, gustare insieme al popolo la conclusione delle opere grandi di Dio, finalmente nella terra promessa, il riposo. Mosè comunque aveva Dio. E sembra che in questa sua preghiera non era più una preghiera pulita, pura, come prima, no? Come in Esodo 32, dove prega per il popolo e il suo interesse è soltanto per il popolo, non pensa a se stesso per niente. È preso dall'amore che ha per il popolo di Dio. Nel capitolo 33 abbiamo visto un'altra preghiera così pura, pulita, perché di nuovo non pensa a se stesso, ma pensa soltanto a Dio. È preso dall'amore che lui ha per Dio. Preghiere totalmente disinteressate. L'amore per Dio e l'amore per il popolo di Dio. Qui invece vediamo una preghiera non pulita, no? Che Mosè vuole qualcosa per sé. Perché lui l'Eterno ce l'aveva, lui Dio ce l'aveva, dopo la sua morte sarebbe stato con l'Eterno, avrebbe visto la sua gloria. E poi infine, sicuramente la severità di Dio nei confronti di Mosè era perché proprio Mosè, abbiamo già visto, che aveva un rapporto così intimo con Dio, questa amicizia con Dio che nessun altro uomo viene chiamato l'amico di Dio come Mosè, dove Dio parlava con lui faccia a faccia, dove c'era un dialogo tra lui e Dio. Pensate che intimità, che vicinanza a Dio. E quindi anche che responsabilità aveva davanti agli altri, lui che era così vicino a Dio, che si era permesso di chiedere a Dio di vedere la sua gloria, e Dio ha risposto facendogli vedere ancora di più la sua gloria. E poi Mosè era stato chiamato per guidare il popolo Israele dall'Egitto nella terra promessa. Che responsabilità! Ma non dobbiamo pensare soltanto ai nostri anziani, che sicuramente hanno una responsabilità più grande, ma tutti quanti noi, ognuno al suo livello personale, abbiamo delle responsabilità secondo la misura della nostra intimità col Signore, secondo la nostra misura di conoscenza che abbiamo del Signore. A ognuno di noi Dio ha dato delle responsabilità, e ognuno di noi siamo responsabili a guidare quelli che sono più piccoli di noi, e quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia e di non dare la gloria a Lui con le nostre parole, di non ubbidire alla Sua parola. Non possiamo permetterci questo, perché siamo chiamati, ciascuno di noi, al suo livello, secondo la propria intimità con Dio, secondo le responsabilità che Dio ci ha dato, siamo chiamati a santificare Dio agli occhi degli altri. Comunque vediamo nel versetto 27 che l'Eterno accetta che Mosè veda la terra promessa dal cima della montagna Pisga. Versetto 28, l'Eterno esorta Mosè a fortificare e incoraggiare Giosuè, quindi a distogliere i suoi occhi da se stesso, ma di nuovo a guardare agli altri, che Giosuè adesso deve prendere il posto di Mosè. Mosè deve passare il testimone a Giosuè, che deve condurre il popolo di Dio attraverso il Giordano nella terra promessa per conquistare il paese e distribuirlo tra le tribù. E Mosè più di tutti sapeva quanto era difficile guidare questo popolo. E poi infine soltanto una parola per se c'è qualcuno che non è credente qui. Queste parole che abbiamo ascoltato sono per i credenti, ma tu invece, se non credi nel Signore Gesù, tu non potrai avere nessun rapporto personale con Dio, perché tra te e Dio c'è il tuo peccato. L'abbiamo già visto prima con il Salmo 118, così bello, no? Che parla della bontà dell'Eterno, che dura sempre, che è eterna. E lì, incastrato in quel Salmo così bello, abbiamo letto della pietra che i costruttori avevano disprezzato. E questo è Gesù, che il popolo di Israele, i capi del popolo di Israele hanno disprezzato Gesù, l'hanno ucciso. Una cosa molto brutta, però questa pietra disprezzata è divenuta la pietra angolare, cioè il fondamento della Chiesa di Dio, perché Gesù sulla croce è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. Quindi Dio, come il suo stile da sempre, nella sua grazia ha preso il male e l'ha convertito in bene per la nostra salvezza. Quindi questa pietra disprezzata diventa la pietra angolare, il fondamento della Chiesa, perché noi ci costruiamo, ci edifichiamo sul fondamento di Gesù, che è il Figlio di Dio e che Lui è il nostro Salvatore, che in Lui c'è la vita eterna. Quindi vi chiedo di pregare in Gesù.